Bentrovati a dei diritti e delle pene, bentrovata Elisabetta Zamparutti, membro per conto dell'Italia del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, SPES contra SPAM. Come sempre, cominciamo con le novità dal CPT. Elisabetta.
Buongiorno Giovanna, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Allora, la novità che riguarda il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura di questa settimana è relativa alla pubblicazione del 33° rapporto generale. Ogni anno il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani e Degradanti pubblica il suo rapporto, che è un rapporto sulle attività dell'anno, in questo caso dell'anno 2023, e pubblica anche un capitolo dedicato a un tema specifico, e quest'anno il tema è quello delle condizioni detentive dei transgender, con quindi anche un insieme di raccomandazioni e di standard dedicati a questa tipologia di detenuti. La pubblicazione è avvenuta ieri, il 25 aprile, a seguito di un incontro che il presidente del CPT, Alan Mitchell, ha avuto col Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il giorno prima. Si è deciso di dedicare questo capitolo tematico agli standard e alle raccomandazioni sulla detenzione di transgender, perché questo è un aspetto in evoluzione e nei paesi europei, e in base a quella che è stata l'esperienza del CPT nelle visite che ha effettuato, i transgender detenuti si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità e ad alto rischio di intimidazioni, di essere bullizzato, di essere abusati, per cui si è ritenuto appunto di elaborare e raccogliere insieme una serie di salvaguardie da introdurre a loro tutela e protezione. Innanzitutto, per il CPT occorre che chi si identifica, chi si definisce come transgender sia di per sé considerato e trattato come tale. Un altro aspetto che viene messo in evidenza è quello relativo a come transgender femminili vengono spesso collocati in sezioni maschile, a volte in specifici reparti delle sezioni maschili, se non addirittura in isolamento, e qui vengono anche esposti a violenze, ad abusi. Spesso accade anche che gli sia impedito di vestirsi con abiti femminili e magari anche imposto di indossare abiti maschili. Ecco perché uno standard molto importante che il CPT afferma per quanto riguarda la detenzione di transgender è che siano collocati nelle sezioni del genere a cui si sentono di appartenere. Questo come principio generale. Poi può accadere che in base a una valutazione valutazione individuale del caso la decisione possa essere di tipo diverso, ma in questo caso deve essere ampiamente documentata e soggetta a una regolare rivalutazione. Nelle raccomandazioni e negli standard che qui vengono affermati, ce ne sono anche relativi alle cure di cui hanno diritto e che devono essere equivalenti al trattamento di cui possono beneficiare da persone libere, e con una serie anche di standard e raccomandazioni relative magari alle modalità con cui condurre le perquisizioni. In questo rapporto generale del CPT c'è anche un capitolo dedicato alle questioni ambientali, alle crisi climatiche, che è molto importante perché, partendo anche dal riconoscimento che la stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha fatto nel 2022, quale nuovo diritto umano quello a vivere in un ambiente sostenibile, che poi ha trovato eco nella dichiarazione di Reykjavik dei capi di Stato del Consiglio d'Europa nel 2023, quando si è riconosciuto il legame tra diritti umani e questioni ambientali. Il CPT in questo rapporto generale sulla sua attività riconosce quindi l'impatto, le questioni climatiche, la questione di un ambiente sostenibile, il diritto ad un ambiente sostenibile come rientranti nel suo mandato, un mandato che sappiamo si basa sull'articolo 3, quello volto a prevenire la tortura, i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti, perché tutti possiamo immaginare, ad esempio, che cosa possa significare l'innalzamento delle temperature, sulla vita di chi è privato della libertà personale, magari, in carcere dove sono chiusi, anche 20 ore al giorno, oppure la scarsità magari delle risorse idriche. Ecco, questo è un arricchimento del mandato del CPT, su cui ora, insomma, bisognerà anche lavorare e arrivare a stabilire degli standard, delle raccomandazioni, e certamente contribuirà anche la questione climatica e ambientale a innalzare la soglia del rispetto dei diritti umani. L'altro allarme che reitera il CPT in questo rapporto, e quanto riguarda anche il nostro paese, è quello sul aumento del sovraffollamento nelle carceri. Quindi è davvero un rapporto importante, particolare, che si può trovare e leggere, almeno nelle versioni inglese e francese, sul sito del CPT.
E dopo il CPT passiamo alla CEDU.
La notizia relativa alla Corte europea per i diritti dell'uomo riguarda una sentenza di condanna nei confronti della Francia, che la Corte di Strasburgo ha pronunciato a seguito di un ricorso avanzato da due detenuti, Leroy e la Resch, del carcere di Condé-sur-Sarthe, per le condizioni in cui hanno vissuto per 21 giorni, a seguito di una situazione che si era creata per un'aggressione nel marzo del 2019, durante la quale due agenti erano rimasti feriti da un detenuto che aveva scontato che stava scontando una pena di 30 anni e che si era radicalizzato nel corso dell'espiazione della pena, il quale si era barricato nella sala delle visite con i familiari, con la sua compagna, e per 10 ore, e situazione che aveva richiesto l'intervento di una unità specializzata, e nel corso di questa questo intervento la donna era rimasta uccisa. Da questo fatto era partita una protesta degli agenti penitenziari che hanno portato al blocco, possiamo dire, del carcere per 21 giorni e che si era poi esteso anche in altri istituti della Francia. La situazione era tale da portare i detenuti in una situazione di estrema vulnerabilità, chiusi 24 ore su 24 senza neanche la possibilità di poter svuotare la cella, per esempio, dall'immondizia, con un accesso molto limitato alle telefonate, con invece la preclusione all'invio e alla possibilità di ricevere corrispondenze, lettere dai propri cari. E questa situazione, nonostante il governo francese abbia cercato di difendersi richiamando l'eccezionalità della situazione che si era venuta a verificare, con gli sforzi anche da parte dell'amministrazione penitenziaria per cercare di assicurare i servizi e garantire una dignitosa forma di detenzione, ecco che la Corte, come dicevo, ha ritenuto che comunque le condizioni in cui i due ricorrenti si sono trovati a vivere per 21 giorni erano costitutive di un trattamento degradante e come tale in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, per cui per questo appunto ha condannato la Francia, che ha dovuto, anzi deve, perché la decisione, la sentenza è il 18 aprile, versare 2.000 euro ai ricorrenti per danno morale.
Elisabetta, cosa pensi dei riferimenti al CPT che sono stati fatti dal Garante nazionale durante l'audizione sulla la legge per l'aumento dei giorni rispetto alla liberazione anticipata?
Nella relazione del Garante nazionale, nell'ambito delle audizioni sulla proposta di legge di Roberto Giachetti, scritta da Nessuno Tocchi Caino, da lui presentata per l'aumento dei giorni di liberazione anticipata, c'è tutto un paragrafo, un capitolo in realtà, in riferimento alle indicazioni, alle raccomandazioni provenienti dal CPT. Si sono praticamente ripresi tutti i paragrafi contenuti nel 31° rapporto del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che aveva un capitolo interamente dedicato al problema, che non è certamente solo italiano, del sovraffollamento, con le raccomandazioni per porre fine a questo problema. Vengono ripresi tutti i paragrafi, quindi le raccomandazioni per le misure alternative, il fatto che si possa anche adottare un'amnistia, un indulto, che comunque non sono necessitano poi anche di riforme strutturali e la necessità di introdurre magari un numero chiuso agli ingressi, di garantire uno spazio minimo vitale, la necessità di un approccio sistemico che coinvolge quindi tutti gli attori chiamati in causa nell'amministrazione, non solo penitenziaria, ma anche della politica e dell'applicazione poi del diritto penale. Ecco, nel riprendere, diciamo, tutte queste raccomandazioni, guarda caso, è saltata un paragrafo. Ed è quel paragrafo che riguarda anche le proposte che almeno a livello governativo vengono avanzate di costruzione di nuove carceri, conversioni di caserme in carceri, ampliamento della capacità detentiva del patrimonio immobiliare e penitenziario. E lascia perplessi, tenuto conto che questo paragrafo che non viene citato riguarda proprio la posizione del CPT che, notando come in alcuni paesi europei vengano stanziate somme e vengano stanziate spese somme per la costruzione di nuove carceri o per politiche volte ad espandere la capacità immobiliare penitenziaria, il CPT esprime la sua ferma posizione per cui la costruzione di nuove carceri o il fatto che si permetta comunque un aumento della popolazione detenuta non è la soluzione per affrontare il problema del sovraffollamento. Dico questo notando anche come l'intervento sia nell'ordine del benaltrismo. Certo, c'è questa proposta, ma serve ben altro. Al momento c'è questa proposta, quella dell'aumento dei giorni di liberazione anticipata, ordinamentale e speciale, ed avendo contezza delle condizioni detentive nel nostro paese, io credo che responsabilmente e ragionevolmente non si possa che sostenere la proposta di legge scritta da nessuno tocchi che no, ma presentata da Roberto Giachetti sull'aumento dei giorni di liberazione anticipata.
Adesso ci spostiamo in Russia e parliamo di una notizia che riguarda l'arruolamento dei detenuti nelle forze armate russe.
Volevo dar conto di un articolo pubblicato da Le Monde il 23 aprile, che spiega e documenta come quella pratica di reclutamento di soldati nelle carceri russe non sia venuta meno con la morte di Prigojin, e quindi anche con una sorta di uscita dalla scena dei mercenari della Wagner, ma questa prerogativa sia stata recuperata dal ministro della difesa russo e sia stata addirittura regolamentata con una legge approvata dalla Duma circa un mese fa, che ha introdotto una novità, cioè la possibilità offerta a chi è detenuto in custodia cautelare nelle carceri russe di firmare un contratto con le forze armate, così diciamo chiudendo il caso che lo riguarda. Si tratta di una liberazione anticipata sotto condizione che deve essere avallata da un giudice e che si potrà tradurre in una liberazione definitiva soltanto alla fine della guerra. Vi è un aspetto della legge che è quello per cui occorre aver firmato questo contratto, non necessariamente questo poi si traduce in un invio al fronte, e questo ovviamente lascia anche spazio a forme di corruzione. Il calcolo che viene fatto e di cui viene dato conto in questo articolo del reclutamento nelle carceri e quindi di invio al fronte della guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina, fatto dalla fondatrice di un'organizzazione non governativa che si chiama Russia nell'ombra, e lei è Olga Romanova, parla di
circa 150.000 soldati. È una cifra che può essere effettivamente attendibile se si pensa che nell'agosto del 2022, quindi anche dopo l'inizio del reclutamento fatto da Prigozhin, in Russia c'erano 349.000 detenuti, quando nell'ottobre del 2003 questi si erano ridotti a 266.000. Cifre, queste due che ho dato, che però non includono i detenuti in custodia cautelare in Russia, che sono circa 100.000. Sono esclusi dalla possibilità di usufruire di questo, diciamo, tra virgolette, beneficio chi si trova detenuto per terrorismo, tradimento, banditismo organizzato, estremismo, divulgazione addirittura di notizie false. Si parla della chiusura, in virtù di questo, di alcune carceri, ma l'Associated Press ha documentato anche un progetto di segno diverso delle autorità russe che parla dell'apertura di 25 centri di detenzione nei territori ucraini occupati. In tutto questo, le donne non sono escluse. Pur essendo la percentuale di detenute donne in Russia relativamente contenuta, rappresentando il 10%, risultano operativi dei reclutatori anche almeno in 6 colonie penali dove sono detenute le donne, senza che però finora si sia tradotto il reclutamento nell'invio di donne al fronte. Per loro le mansioni sono principalmente quelle di infermiere, di operatrici di droni, ma ciò non toglie che alcune possano integrare anche delle unità d'assalto.
Come sempre, adesso diciamo ai nostri ascoltatori cosa troveranno nella pagina dell'unità di Nessuno Tocchi Caino.
Per quanto riguarda la pagina di Nessuno Tocchi Caino, in uscita sull'unità di domani, di sabato, ci sono, segnalo due articoli, anticipo due articoli, uno scritto molto bello da Valerio Fioravanti, che scrive sui marroni, cioè chi ha la pelle scura in America, che vivono e muoiono nel braccio della morte, e fa il parallelo sui marroni italiani, cioè chi magari la carnagione più scura perché magari proviene dalle regioni del sud, che vivono fino alla morte nei bracci del 41 bis. E quindi torniamo su questo problema tutto italiano, mentre poi l'architetto Cesare Burdese, che ormai ci sta accompagnando in molte visite che come Nessuno Tocchi Caino nell'ambito del grande Satyagraha 2024 facendo, e che anche lui, come noi, vuole superare il carcere. Lui lo fa da architetto, quindi con l'architettura, e che fa l'elogio di una galera, quella di Spoleto, che ha visitato con noi, e peraltro con un parallelismo tra il pensiero dell'architetto che ha concepito questo carcere e quello di Marco Pannella. Insomma, un articolo molto bello che vi invito a leggere.
E chiudiamo come sempre con gli appuntamenti.
Ma l'appuntamento che volevo segnalare è innanzitutto quello di oggi pomeriggio, perché dopo la visita nel carcere che abbiamo fatto questa mattina dalle 10, terremo tra poco alle 15.30 al comune, nella sala Frida, una conferenza insieme al sindaco Pino Puchetti, ad Oreste, all'avvocato Oreste Campopiano dell'organismo congressuale Forest, Firenze e con noi, oltre al piacere di stare insieme al presidente d'onore di Nessuno Tocchi Caino, l'avvocato e professore Vincenzo Maiello, ci saranno anche il presidente della Camera Penale Roberto D'Aloisio e l'avvocato Nicola Bonaduce. Dunque l'appuntamento è per le 15:30 al comune di Larino presso la Sala Freda. Domani saremo invece in visita al carcere di Sollicciano a Firenze per poi dare, ma questo magari lo farò la prossima settimana, gli appuntamenti sulle prossime visite di Nessuno Tocchi Caino nelle carceri nell'ambito del grande Satyagraha 2024, per dar forza al quale anche vi invito come sempre a chiamarmi e ad iscrivervi ricordando il mio cellulare che è il 335 8577.
Dei diritti e delle pene termina qui, grazie ad Elisabetta Zamparutti, la ritroveremo fra una settimana, voi però rimanete in ascolto perché i programmi di Radio Radicale proseguono.